Vedete che nonostante tutte le crisi, nonostante tutti i cambiamenti, le stanchezze, le incoerenze delle religioni, nonostante tutto le religioni stanno bene, anche in questa società le religioni stanno bene, perché l'uomo ha bisogno della religione. L'uomo ha dentro di sé un bisogno del sacro. Vedevamo come l'uomo costruisce la sua vita nei rapporti, nelle situazioni in cui si viene a trovare, giocando i suoi desideri, ciò che lui ha nel cuore. Questa mattina ci fermiamo su questo elemento che è centrale nell'uomo, l'apertura e il bisogno del sacro. Come possiamo dirlo? C'è nell'uomo una profondità misteriosa che lo affascina e gli fa paura insieme. C'è una profondità misteriosa nella paura che l'uomo ha. C'è qualcosa di mostruoso nel cuore dell'uomo. L'uomo ha paura del mostro. E c'è qualcosa di profondo e di misterioso nell'entusiasmo per la sua grandezza. C'è qualcosa di meraviglioso nell'uomo. Quindi c'è insieme qualcosa di mostruoso e di meraviglioso che in qualche maniera è più grande dell'uomo. È qualcosa che l'uomo non conosce, non domina. Questo è ciò che caratterizza l'animale umano. È un animale sacro che quindi crea gli dèi, racconta degli dèi, i miti, no? Prega, si rivolge al cielo, costruisce i santuari. C'è qualcosa nella vita dell'uomo, quindi in tutti i rapporti, in tutti i desideri che uno mette in gioco, c'è qualcosa di cui l'uomo non dispone e da cui tutto dipende, nel bene e nel male. E quindi l'uomo vi si attacca al sacro, l'uomo si attacca, fa il bullo quando fa le cose di cui lui è padrone, poi quando è insicuro si attacca al sacro, sia per avere dei favori, per avere le benedizioni, sia per evitare che il sacro si arrabbi o si vendichi o punisca, quindi per evitare le maledizioni. Vedete che sono categorie che esistono in Africa, in Asia, nei popoli primitivi, nei popoli industriali, nei condomini delle città, nelle palafitte. Il sacro accompagna l'uomo sempre, appunto. Secondo qualcuno sarebbe comunque un fenomeno infantile, che si trova per esempio in tutto il suo vigore nelle culture, nelle civiltà sacrali primitive, e è durato ancora fino alla società contadina, ancora i nostri nonni quando c'era il temporale correvano fuori a bruciare l'incenso o facevano le novene per la salute, per la malattia, per l'acqua, perché le mucche stessero bene, ma oggi no. No, qualcuno pensa che oggi no, nelle società moderne che sono basate sulla ragione, sull'autonomia dell'uomo, il sacro sarebbe scomparso. E invece no, e invece no. Se qualcuno di noi, io tra quelli forse, se qualche anno fa si diceva il sacro sta scomparendo, questi sono stati smentiti. Perché a guardarci in giro in questo mondo moderno, modernissimo, c'è in realtà una grande vitalità del sacro, sia nelle religioni tradizionali che tengono, il cristianesimo, l'islamismo, l'induismo, tengono, anche con l'arrivare della società moderna, cambiano, ma tengono, sia soprattutto perché si diffondono fenomeni moderni religiosi, fenomeni nuovi, moderni, religiosi. Vi sembrerà così strano, e tuttavia lo dobbiamo riconoscere tutti, che anche da noi non si sono mai viste tante sette religiose, non si è mai vista tanta magia, non si è mai visto tanto occultismo, non si è mai vista tanta superstizione come oggi. E la società moderna mette sul mercato queste robe, siccome c'è angoscia, siccome c'è solitudine, siccome c'è smarrimento, l'uomo cerca appunto di aggrapparsi a qualcosa di sacro. O attraverso le forme della conoscenza, vedete tutti gli itinerari della conoscenza profonda, sono moderni anche perché si paga, no? Tutti i training della conoscenza profonda, dalla psicologia alle forme appunto di meditazione che fanno sapere e conoscere il proprio destino, a tutte le forme di potere sull'aldilà, sul destino, sulle previsioni, sono tutte espressioni del sacro, però, lasciatemelo dire, un po' impiastrate. Si sta diffondendo un impiastro di sacro. Perché dico impiastro? Perché è fuori dall'uomo. Cioè, uno che guarda queste cose qui capisce subito che sono troppo poco umane, sono inferiori all'uomo. E per alcuni versi sono troppo umane, perché si vede troppo visibilmente che sono un prodotto dell'uomo, una proiezione dell'uomo, una maschera delle sue paure, delle sue insicurezze. Si sta diffondendo un sacro impiastrato, non degno dell'uomo. E difatti queste robe qui attecchiscono per lo più in situazioni disperate, presso psicologie deboli. C'è tutta una catturazione da parte del sacro, perché rende, di coscienze deboli. Va a annidarsi appunto negli impiastri dello spirito umano il sacro, quando è così. C'è dall'altra parte uno sforzo che sembra ed è più dignitoso, uno sforzo di trovare il sacro nell'uomo. La pista è giusta, il sacro dell'uomo, che l'uomo moderno cerca di fondare su se stesso, il sacro dei diritti, il sacro della dignità dell'uomo. La via è giusta e tuttavia anche questa appare come deludente, nella misura in cui è troppo fragile, è troppo a disposizione di un sacco di prepotenti, il sacro dell'uomo. Cioè tutti dicono che i diritti dell'uomo sono sacri, poi appena gli fa comodo li offendono. Il secolo XX, che è il secolo della sacralità dei diritti, ma tutti questi due secoli che si sono basati sui diritti dell'uomo hanno conosciuto forme di prepotenza, di genocidio, di razzismo, di violenza, che non hanno niente da invidiare a altre epoche sacrali. Come se non bastasse l'uomo a fondare il sacro dell'uomo, anch'esso è troppo poco umano, perché quando l'uomo gli va lo usa. Ed è troppo umano, solo umano, perché non è qualcosa che si impone all'uomo. Come vedete, il sacro, lo spazio del sacro, può essere occupato da un sacro ambiguo. Quindi il sacro non è tutto bene. E la sua ambiguità sta nel fatto che esso può rimpicciolire l'uomo, rimpicciolisce l'uomo e Dio insieme, ti presenta un'idea di Dio bassa e un'idea dell'uomo impiastrata, il sacro. Ci sarebbe bisogno di un sacro più serio, più alto, più puro, non strumentalizzabile, non usabile dall'uomo a suo piacimento, il quale uomo è furbo, sapete, è furbo l'uomo, siccome l'uomo è debole. È un po' vigliacco, come tutti quelli che sono deboli, devono barcamenarsi, devono cavarsela, così fa l'uomo. Piuttosto che porsi di fronte a un sacro esigente, preferisce gestirselo lui. E quindi la creazione che l'uomo fa del sacro in genere ha questa logica: non teniamo, non mettiamoci contro Dio o chi per lui. Io non so se c'è qualcosa, ma se c'è qualcosa che può darmi un favore, tienilo buono. Se c'è qualcuno che può mandarci il malocchio o farci male, diamogli qualche regalo ogni tanto. Quindi sapete cosa facciamo? Recintiamo alcuni spazi, creiamo alcuni templi per il sacro. C'è uno spazio sacro. per esempio, in un quartiere, facciamo sulla nostra bella chiesa, dove andiamo un'oretta alla settimana, sistemiamo Dio, così lui è contento, poverino, se no si arrabbia. Poi andiamo nelle case nostre e ci facciamo i comodi nostri nel profano, dove il sacro non c'entra. Lo capite che invece occorrerebbe un sacro dignitoso, assoluto, indisponibile per l'uomo, cioè che l'uomo non può manipolare, utilizzare come gli va, un sacro che fondasse l'autorità di Dio. Ci vuole un Dio serio. O Dio chiede davvero qualcosa di serio all'uomo, e se Dio è Dio, Dio comanda. Se Dio è Dio, l'uomo non può sistemarlo in qualche cantuccio una volta alla settimana e poi fargli affari suoi. Se c'è Dio, l'uomo lo deve obbedire, sempre, dappertutto, se no un sacro burla, è un sacro troppo umano, appunto. Occorrerebbe un sacro che fondi l'autorità di Dio e insieme la dignità dell'uomo, non impiastrato che fa un po' di Dio, un po' dell'uomo, un Dio che faccia Dio e lo faccia così bene da volere che l'uomo faccia l'uomo, che l'uomo sia veramente dato da Dio alla sua autonomia e alla sua responsabilità, un'autonomia però che è garantita da un altro, non da te o da me, che se domani a me serve ti rubo la pelliccia. Un sacro dell'uomo che è garantito dal sacro, cioè da un altro, che è insieme autorevole e compassionevole, che è insieme capace di chiedere tutto all'uomo, perché dà tutto e quindi continua a dare ad ogni uomo sempre la sacralità dell'essere uomo. Capite? L'interesse di Gesù allora, perché Gesù non è una divinità, sai, è venuto un fulmine, la divinità ha voluto dire qualcosa e uno può fargli dire quel che vuole. Gesù è un uomo, hai capito? Quindi il sacro in Gesù appare già nell'uomo, non fuori dall'uomo. Gesù è un uomo che nella verità dell'uomo rivela la verità del sacro, cioè quale? L'inaudita prossimità di Dio. In quest'uomo il rapporto singolare con Dio Padre, il rapporto intimo che Gesù ha col Padre, la fede nella prossimità di Dio all'uomo, questo è il fondamento del sacro di Gesù. E perciò in lui si rivela un'inaudita presenza dell'uomo a Dio. L'uomo, ogni uomo perciò, è vicino a Dio, perché Dio si è fatto vicino all'uomo. E allora sarebbe interessante, ma vedete, noi ste robe qui le abbiamo tutte cancellate. Leggiamo i Vangeli da 60-70 anni, non abbiamo mai ascoltato queste cose. Sarebbe interessante, dico, andare a rileggere i Vangeli di Gesù per vedere il suo rapporto col sacro. Non ci ha mai scandalizzato il fatto che Gesù appare come un profanatore del sacro. Uno che è in polemica col sacro, così come è vissuto anche nella sua religione, che cerca di far uscire le persone dal sacro, dalle immagini cioè che materializzano Dio, per far incontrare il suo Dio che dà la libertà all'uomo e chiama la fraternità, il Dio creatore, il Dio d'amore. Le polemiche di Gesù col sacro, troppo umano e troppo poco umano. La contestazione del Tempio, la profanazione del sabato, i tempi sacri, il sabato, i luoghi sacri, il Tempio, le persone sacre, il puro e l'impuro. Ricordate Simone la peccatrice, ricordate Zaccheo, ricordate il Samaritano, ricordate il lebbroso. Il sacro aveva diviso appunto gli uomini impuri e impuri. Gesù scavalca il sacro, per il sacro del suo Dio che si fa prossimo all'impuro, perché per Dio non c'è nessuno impuro, c'è l'uomo da amare. Questo è il sacro di Dio. E tutta la relativizzazione della legge, quando la legge schiaccia l'uomo invece di farlo incontrare con la misericordia, con la libertà. Non che Gesù faccia come fa qualcuno di noi sempre a buon mercato, non che Gesù contesti il sacro di principio come fa qualcuno che dice io non vado in chiesa, tanto non serve. È troppo poco umano anche questo atteggiamento, che si rispetta ovviamente, ma quando viene assunto a difesa di una sacralità profonda della vita, della parola di Dio, allora è protezione dal confronto con Dio, è troppo poco umano. Appunto Gesù non è uno che critica a priori il sacro, ma nemmeno lo accetta a priori, lo confronta al Vangelo, rivela il sacro vero. Nella misura in cui la Chiesa, i preti, le regole, le leggi impiccioliscono l'uomo, vanno scavalcati, perché Dio è là dove c'è l'uomo, il sacro è l'uomo in quanto porta in sé l'immagine di Dio, è il divino dell'uomo, e ciò che dissacra l'uomo è l'offesa dell'uomo, è la sua esclusione, è la sua bocciatura, è ritenere che quest'uomo non è più recuperabile. Questo è il non riconoscimento del suo sacro, della sua possibilità di essere amato. Il sacro dell'uomo è fondato sulla prossimità di Dio, è la benevolenza del Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, cioè la tua vita prenda possesso della vita degli uomini, venga il tuo regno. È questa benevolenza del Padre dei cieli per l'uomo, per il mondo, che fonda il sacro dell'uomo. E così il sacro di Gesù rivela insieme il vero volto di Dio ed è una contestazione di tutti gli dei falsi che gli uomini costruiscono ed è la liberazione dell'uomo. È sacro nel mondo ciò che nella fede costruisce gli uomini come fratelli. Se i cristiani fossero un po' più cristiani, fratelli, se fossero un po' di più come Cristo, cioè, se mettessero in gioco la potenza del loro sacro, cosa succederebbe? Primo, succederebbe che il cristianesimo cambierebbe di colpo, diventerebbe splendido Vangelo, diventerebbe giovane, la riforma del cattolicesimo è su questa via, perché la religione dei cristiani di fatto funziona ancora troppo in maniera di quel sacro impiastrato. C'è ancora nei cattolici una concezione di Dio troppo materializzata, troppo umano, troppo poco umano, troppo evidentemente a servizio dell'uomo. La nostra concezione di Dio non è credibile. Chi ci crede quando vedi in maniera visibile che è un tuo prodotto? Che neanche tu lo obbedisci, che ti servi di Dio. Perché ci devo credere? Cosa mi porta questo? Posso diventare tuo amico, al massimo. Non si parla più di Dio nelle chiese tante volte, si parla di noi. E chi ci crede a noi? C'è ancora nel cattolicesimo un funzionamento sacrale che divide troppo il sacro e il profano, che separa la fede dalla vita. E quindi se è un Dio che non dà vita, se è un Dio che esiste solo per chi va in chiesa, che esiste solo nel momento in cui si va in chiesa, perché ci devo andare, scusa. Ci vado solo se trovo qualcosa che dà vita a tutto, non alla religione, all'uomo. E d'altra parte lo capite che il cristianesimo, rinnovando il sacro, riscoprendo il sacro di Gesù, ritroverebbe tutta la sua forza anche in questa società secolarizzata, di cui continuiamo a dire che non crede. Ma non crede forse perché gli diamo una religione falsa. Questa società che fa difficoltà a capire il sacro religioso, che pretende di dominare la società, o che si pone come conventino accanto alla società, ma che invece aspetterebbe, avrebbe una grande sete di sacro dell'uomo, di una profondità dell'uomo, di una valorizzazione dell'uomo, di una misericordia dell'uomo, che nessuno conosce e vuole quanto Cristo. Noi avremmo per la missione a questo mondo un potenziale enorme, non solo per riempire le chiese, ma per consolare l'uomo. Se invece di lamentarci tanto del mondo che è cattivo e non ci riconosce, non ci scappella più, se invece di dire che se il prete va con la veste e con la cotta a benedire ancora tutte le case, allora sì che c'è la religione, eh? Tutti bei comodi a casa, passa il sacro ogni tanto a garantirci che tutti siamo a posto e via. Se invece di lamentarci del mondo che è cattivo e non ci riconosce, ci lamentassimo e piangessimo per il nostro non essere cristiani, per il nostro non essere santi, o forse già queste sono parole che si dicono troppo nelle chiese, diciamolo nei termini più aperti. Se noi piangessimo di più perché non siamo uomini come piacciono a Dio,